20 secoli di incontri con Cristo.
Storia dell'umanità e pagine scelte su Gesù. Nono secolo, il secolo delle grandi migrazioni. Dalla Svezia, tribù germaniche si spostano verso la Russia. Dalla Norvegia, altre ne sbarcano in Inghilterra, mentre gli Ungari premono sul Sacro Romano Impero. Nella fredda Danimarca, re Göran pubblica il Codice Danese, mentre Boris è il primo sovrano cristiano di Bulgaria. Tra le popolazioni slave, stanno annunciando il Vangelo due fratelli greci, Cirillo e Metodio. Per tradurre la parola di Gesù ai loro interlocutori, inventeranno un nuovo alfabeto. Nono secolo, lotte civili alla morte del figlio di Carlo Magno, Ludovico il Pio, cui sopravvivono ben tre eredi. La guerra si ricomporrà con il Trattato di Verdun, con la divisione dell'impero in tre parti: Regno di Francia, Regno di Germania, Regno d'Italia e Lotaringia. Oltre all'impero, Carlo Magno ha lasciato in eredità il gusto per la buona tavola. Ora si usa a sedere e a pasteggiare in brigati di dignitari dello stesso livello, dall'alba fino a notte fonda. Ricchi piatti di cacciagione deliziano i palati dei nobili. Il popolo si accontenta di frutta e ortaggi. Nono secolo, grande risveglio intellettuale ed artistico a Bisanzio. Sono gli anni degli imperatori Niceforo, Teofilo e Michele III. In Islam inizia il declino dei califfi, che spostano il centro dell'impero dalla Siria alla Mesopotamia. Fiorisce in questo tempo la città di Samarra, sulle rive del Tigri, con palazzi di stampo persiano, moschee e minareti a spirale, tutti decorati in arabesco. Lo stile perfetto e collaudato dei templi indiani viene esportato in Cambogia e a Giava, dove sorgono costruzioni simili ai Vimana, con la caratteristica Sikara, la torre sovrastante la cappella del Dio. Sulle scalinate in riva ai fiumi, gli indiani cremano i loro morti e si credono che le ceneri versate nelle acque tornino al tutto originario. Nono secolo. In Cina declina la dinastia Tang. Gli eunuchi di palazzo si impadroniscono del potere e il debole governo resiste a stento ad aggressioni e rivolte. Il regno russo, fondato dallo svedese Rurik, minaccia ora Bisanzio, che però è ancora e sempre la prima città del mondo. Slavi e vichinghi premono frattanto sul regno germanico, saldamente difeso, mentre re Simeone conduce la Bulgaria a divenire la prima potenza dell'Europa orientale. In Oriente i califfi incrementano la produzione di manifatture tessili molto pregiate, i tirats, che renderanno i loro artefici famosi in tutto il mondo anche nei secoli a venire. Da Baghdad molti tessitori emigrano verso la Spagna. In Cina il nuovo imperatore Wu Zong caccia i preti stranieri e torna alle antiche tradizioni confuciane. Le abitazioni dai caratteristici tetti ricurvi si estendono all'esterno nei famosi giardini disegnati a paesaggio. Governata da imperatori colti e amanti delle arti, la Cina vede sorgere una vera accademia di pittura. Nella raffigurazione di paesaggi, ben presto gli artisti rinunciano ai colori vivaci e si affidano solo all'inchiostro variando i tocchi di pennello. La pittura diviene calligrafia. Esce il primo libro stampato, è l'anno 868, e grazie a tavolette di legno incise si tirano più copie de La Sutra del Diamante. Nono secolo, in Africa comunità bantù cominciano ad organizzarsi in grandi stati monarchici. Forse in questo periodo essi costruiscono il grande complesso megalitico tuttora esistente nello Zimbabwe. Sono cacciatori, pescatori di fiume e allevatori dalla pelle nera e di alta statura. Nelle chiese e nelle basiliche cristiane il canto gregoriano si va impercettibilmente modificando con l'introduzione della sequenza. Noctero Balbulus insegna canto nella scuola svizzera di San Gallo, mentre Tulitone arricchisce di nuovi periodi le antiche preghiere. Nono secolo, la basilica di San Clemente a Roma si adorna di splendidi affreschi, mentre gli artigiani di Bisanzio impreziosiscono di ineguagliabili mosaici la Basilica di Santa Sofia. In Giappone è l'epoca cosiddetta Heian, con la moda per pittori e amanuensi di produrre manoscritti illustrati. La capitale è trasferita a Heian-kyō, oggi Kyoto. Cala l'influsso della cultura cinese e la gente ascolta ammirata l'insegnamento di mistici esoterici. Gli scultori prediligono il legno per raffigurare le terrifiche divinità delle numerose sette mistiche. L'espressione dei visi scolpiti o dipinti diviene enigmatica, l'atteggiamento ieratico. Compaiono anche i mandara, i diagrammi cosmici prodotti, si crede, dalle divinità che guidano la mano dei pittori ispirati. Lo spadaio Yasutsuna disegna la Tachi, una spada dalla lama leggermente arcuata che verrà prodotta con infiniti abbellimenti fino all'Ottocento. Il IX secolo sorge a Roma la chiesa di San Marco. Monasteri e cattedrali con annesse scuole e centri di cultura si moltiplicano in tutta Europa. Conserveranno fino al Rinascimento e oltre il grande patrimonio classico dell'antichità. Tra lo Yucatan e il Guatemala, gli operosi Maya popolano sontuose città. Sono collocate quasi sempre in cima a una collina, con una ariosa piazza centrale circondata da templi, palazzi e piramidi. In Europa ancora nessuno ha mai sentito pronunciare i loro nomi misteriosi. Huacaxtún, Tikal, Copán. IX secolo. In Mali, i Dogon, in Costa d'Avorio i Senufo, vivono di caccia e di agricoltura. Il cacciatore porta appesi alla sua tunica di pelle amuleti e resti di animali uccisi. Pantere, iene, leoni sono i suoi bersagli preferiti, ma anche gli elefanti, che se assalgono in branco un villaggio possono perfino distruggerlo. In Burkina Faso i danzatori indossano le maschere bufalo. In questo animale essi vedono una creatura a metà, fra uomini e dei. In Francia, alla corte di Carlo il Calvo, c'è un giovane irlandese, forse chierico, che dirige la scuola palatina. Dotto al punto di intervenire in controversie teologiche, lavora a tradurre dal greco gli scritti di Dionigi Areopagita. Abbagliato da questo cristianesimo mescolato con idee greche e soprattutto neoplatoniche, lo studioso redige un vero capolavoro di filosofia cristiana, il De Divisione Nature, nel quale si afferma che la rivelazione deve orientare tutta la ricerca filosofica. Dalla fede, cioè, scaturisce il bisogno di intendere. È Giovanni Scoto Eriugena. Grazie a Cristo, egli afferma, l'uomo può porsi in un rapporto di eguaglianza col Padre Celeste. Grazie a Cristo, l'uomo diventa Dio.
Se il Verbo del Padre, in cui tutto è stato fatto e sussiste, è la causa di tutte le cause visibili e invisibili, allora la causa delle cause non è forse anche il termine finale del mondo, nel quale avrà fine, non appena tutto ciò che è in movimento troverà nel punto finale del suo desiderio, cioè nella parola divina, il termine del suo movimento? Infatti il mondo non ha più null'altro da dover desiderare o raggiungere, poiché il fine comune di tutta la creazione è il Verbo di Dio. Quindi l'inizio e la fine del mondo hanno sede nel Verbo di Dio e, per dirlo più chiaramente, sono lo stesso Verbo di Dio, che è la fine senza fine e il principio senza principio, cioè ha come principio solo il Padre. Da qui noi possiamo anche più brevemente riassumere ciò che cerchiamo di sostenere con molti motivi e possiamo stabilire quanto segue. Da Lui tutto proviene e a Lui tutto ritorna, poiché Egli è principio e fine. Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore, nella sua risurrezione dai morti ha compiuto in sé tutto questo processo e ha mostrato così un esempio di ciò che dovrà accadere. Con ciò è dato comprendere che il paradiso nel quale Egli è andato con la sua risurrezione non è nient'altro che il compimento della natura umana stessa che Egli aveva in se stesso restaurato e nella quale il primo uomo, se non avesse peccato, sarebbe gloriosamente rimasto. Esso è il paradiso che è promesso ai santi e nel quale da parte della loro anima sono già entrati, mentre da parte del loro corpo si trovano ancora al di fuori. Egli ha pertanto unito in sé la terra col paradiso. Cioè tutto ciò che egli aveva ricevuto dalla terra, la carne sensibile e ciò che ne consegue, senza il peccato e il comportamento maschile, lo ha trasformato in sé natura spirituale. Inoltre, egli non solo elevò l'umanità che aveva ricevuto e rinnovato in sé e aveva ricondotto all'uguaglianza con la natura angelica, ma innalzò contemporaneamente l'umanità al di sopra di tutti gli angeli e delle potenze celesti, in breve, sopra tutto ciò che esiste e ciò che non esiste. E ciò che egli ha compiuto in modo particolare nella sua persona, al tempo della risurrezione lo compirà in generale in tutta la natura umana. Poiché quanto è vero che egli ha redento completamente in se stesso e completamente nell'intero genere umano tutta la natura umana, che egli completamente aveva ricevuto, ricollocando alcuni nell'originario stato di natura, ma innalzando e edificando altri attraverso la glorificazione al di sopra della natura, altrettanto è vero che in nessun altro, all'infuori di lui solo, l'umanità è stata unita in unità personale con la divinità, affinché, trasformata nella stessa divinità, stia al di sopra di ogni cosa. Poiché, in quanto vero capo della Chiesa, Cristo ha riservato a se stesso che la sua umanità non solo partecipasse alla divinità, ma anche che, dopo la sua ascesa al Padre, divenisse essa stessa divinità, e pertanto salisse a un'altezza tale dove nessuno all'infuori di lui si era elevato né si eleverà.
Decimo secolo. I germani del nord adorano Odino e raccontano che abbia sacrificato uno dei suoi occhi per ottenere la conoscenza assoluta. Di Gesù e del suo Vangelo, nel nord Europa, non hanno mai sentito parlare. Ma pian piano, grazie a coraggiosi missionari, re Harald di Norvegia e tutta la sua corte, il famoso navigatore Erik il Rosso e i suoi rudi marinai, re Svend di Danimarca e i suoi sudditi, impareranno che cos'è il segno della croce. I Normanni intanto assediano Parigi. Ugo Capeto è re solo di nome. Lo controllano di fatto i grandi proprietari terrieri che in cambio hanno giurato fedeltà al loro sovrano. Marche, feudi e contee costellano non solo il regno di Francia, ma tutto il territorio dell'impero. Le monete sono quasi scomparse. Nell'impero le merci si barattano. I feudatari si dedicano alla caccia e alle armi. Si divertono con giostre e banchetti, duelli e sfoggio di abilità guerriere. Le dame passano le ore chiuse in vasti e oscuri saloni dalle strette finestre senza vetri, tessendo, ricamando e cucendo. I fratelli minori dei feudatari si avviano spesso alla carriera ecclesiastica oppure scelgono di dedicarsi a una vita di avventura. Accompagnati dagli scudieri offrono il loro braccio là dove c'è da combattere. Indossano cotte di maglia, lucenti armature, elmi piumati, asce, lance, spade e alabarde sono le loro armi. È nata così la cavalleria. Decimo secolo, il governo arabo è in mano ai turchi, ma l'Islam penetra sempre più in profondità verso l'India e viene elaborata la prima formulazione organica del pensiero musulmano. Mentre Al-Farabi tenta di conciliare la filosofia greca con la mistica islamica, il giovane persiano Avicenna inizia a confrontarsi con il pensiero di Aristotele, che diffonderà in tutto l'Occidente insieme alla avanzata medicina araba. In Persia il poeta Abu al-Kasim, detto Firdausi, cioè il paradisiaco, compone il Libro dei Re, sulla storia dell'Iran preislamico, dalla creazione del mondo alla conquista araba, passando per le vicende dei leggendari eroi nazionali e dei sovrani parti e sassanidi. In Egitto regnano i Fatimidi, berberi tunisini di fede sciita. I loro architetti costruiscono le splendide porte monumentali che interrompono la cinta di mura della capitale, il Cairo. Usano una splendida pietra da taglio che impiegano in eleganti ornati geometrici o a forma di conchiglia. Decimo secolo. È l'epoca dell'arte romanica, che in architettura ingentilirà soprattutto le costruzioni italiane e per almeno tre secoli, con una elegante e inimitabile fusione di severità romana e grazia bizantina. Artigiani specializzati, soprattutto italiani e tedeschi, iniziano a lavorare l'avorio, che giunge dall'Oriente attraverso le vie carovaniere degli Arabi o attraverso la Via della Seta. Decimo secolo, in America è ormai in declino la civiltà Maya. Un capo della tribù Tolteca si è trasferito nello Yucatan, assumendo il nome Maya di Cucucan. Alla fortuna di questa dinastia si dovrà il prevalere della città di Chichen Itza, governata appunto dai Toltechi. Nelle navate delle chiese cristiane di tutta Europa, al canto fermo o gregoriano si va sostituendo una nuova forma vocale che sovrappone due diversi gruppi di voci. È il cosiddetto organum, l'antenato della polifonia. Decimo secolo. In Giappone un poeta cortigiano, Kino Tsutsuyuki, nella prefazione alla prima antologia ufficiale di poesia, sottolinea l'importanza di scrivere in lingua giapponese. Nasce così la raccolta dei 100 poeti. Cantori e gente del popolo intonano nelle strade, oltre ai canti di importazione gagaku, anche i kagura, musica vocale per balletto con accompagnamento di strumenti a fiato. Spregiudicati musicisti di strada soffiano nel ryuteki, il flauto traverso, o nello shō, una specie di organo a bocca a forma di pipa. Decimo secolo. Vicino Bisanzio, nel monastero Studium, si applica un giovane dall'aspetto austero. Spirito mistico e contemplativo attira su di sé sospetti e antipatie fino ad essere mandato in esilio. Richiamato nella capitale, preferisce ritirarsi nel cuore dell'Asia ed erigervi un monastero dal quale non si muoverà più, neppure dopo la sua riabilitazione. Il nome con cui è passato la storia è Simeone il Nuovo Teologo, che i dissidenti bizantini venerano oggi come santo. Delle peripezie subite ringrazia Gesù, perché in esse egli conosce le tribolazioni del risorto.
Ti ringrazio, o senza principio, Verbo onnipotente, tu che sei sceso sulla terra e ti sei incarnato, Dio mio, e sei divenuto ciò che non eri, uomo simile a me, senza mutazione, senza venir meno, senza qualsivoglia peccato. Al fine, tu impassibile, soffrendo ingiustamente da parte di empi, di concedere a me condannato l'impassibilità nel limitare i tuoi patimenti. O Cristo mio, giusto dunque il tuo giudizio e insieme il comando che hai prescritto a noi di osservare, o misericordiosissimo, è l'imitazione della tua umiltà, che come hai sofferto tu che sei senza peccato, così noi, che in ogni modo abbiamo peccato, sopportiamo tentazioni, persecuzioni, flagelli e tribolazioni, e infine la morte da parte degli iniqui. Dai senza Dio sei stato detto indemoniato, ti hanno chiamato impostore, nemico di Dio e trasgressore della legge. Come malfattore ti hanno arrestato e trascinato in catene, solo, mentre tutti i discepoli e gli amici ti avevano abbandonato. Tu sei comparso davanti al giudice come reo, o verbo, e hai accettato il giudizio pronunciato contro di te. Per aver parlato, sei stato schiaffeggiato da un servo, e per aver taciuto, subito sei stato condannato a morte. Le tue parole, infatti, erano una spada per gli empi ed il silenzio, o re, causa di condanna. Perciò, non sopportando di vedere te, l'unico giusto, gli ingiusti ti consegnarono a vergognosissima morte. Perciò fosti colpito sul capo e coronato di spine, e rivestito di un mantello scarlatto. Fosti sputato in faccia, ahimè, fosti deriso. Salve, ti dissero per scherno, o re, gli ebrei. Sulle spalle portasti la croce, o Salvatore, e innalzato da terra, tu vi fosti inchiodato, o Dio mio. Furono inchiodate le tue mani e i tuoi piedi. Fosti abbeverato di aceto e nel costato trafitto dalla lancia, o misericordiosissimo. La terra subito, non sopportando ciò, tremava di paura e restituiva i morti che conteneva. Vedendo te, si cambiò in sangue il sole, e la luna allora si rivestì di caligine. Allora il velo del tempio si squarciò in due, dall'alto in basso, e gli iniqui non compresero nulla affatto di ciò. Ma anche nel sepolcro ove giacevi pongono guardie e sigillano la pietra, credendo di tenerti. Ma risorgesti per la tua potenza, o sovrano, lasciando intatti i sigilli per i peccatori. Vennero infatti angeli a rotolare la pietra e colpirono di spavento quanti là facevano la guardia. Ma neppure un poco essi vollero capire, e furono accecati nell'intelletto e mantennero indurito il cuore sino alla fine. È dunque grande cosa per me se anch'io soffro le medesime cose che tu hai sofferto, tu il senza peccato per il mondo, o sovrano. Per salvare il mondo, io che tanto ho peccato fin dalla giovinezza e ti ho provocato ad ira, o Cristo, con opere e parole. Grande cosa per me davvero, anzi più grande di qualsiasi gloria che mi fa partecipe della tua gloria ineffabile, la comunione ai tuoi patimenti, l'imitazione delle tue opere, la tua umiltà che procura la divinità a coloro che la perseguono con conoscenza. Ti ringrazio, o sovrano, soprattutto quando soffro ingiustamente, e se giustamente ciò sia espiazione delle mie colpe, a purificazione dei miei innumerevoli peccati, o Cristo, e non permettere che patimenti o prove o tribolazioni siano al di là delle mie forze, o sovrano, ma sempre donami di uscirne, o mio Dio, e dammi forza di sopportare le tristezze. Tu infatti sei, fin dal principio, il dispensatore dei beni a quanti in modo degno con il cuore adorano la tua potenza. Dona i carismi della fede, delle opere e delle buone speranze e tutti i beni del divino e adorabile tuo spirito, o misericordioso, ora e sempre e per sempre, per i secoli dei secoli. Amen.
Venti secoli di incontri con Cristo.
Storia dell'umanità e pagine scelte su Gesù.
A cura di Laura De Luca. La voce di Giovanni Scoto e Riugena era di Vittorio Guerrieri. La voce di Simeone, il nuovo teologo, era di Erasmo Lopresto.